Allora, buonasera a tutti. 2 settimane fa abbiamo iniziato una nuova serie sulla vita di Abramo. 2 settimane fa abbiamo visto il Dio di Abramo, come questo Dio chiamò Abramo e in questa chiamata si è rivelato per quello che lui è. Si è rivelato come un Dio sovrano, un Dio che fa quello che vuole. Un Dio di grazia, un Dio che è misericordioso, che fa del bene, un Dio fedele, un Dio che mantiene le sue promesse. E questo Dio ha chiamato Abramo via dai suoi familiari, dai suoi cari, da un posto che gli era conosciuto, a un posto che non conosceva. E la settimana scorsa David ci ha fatto vedere che nonostante un buon inizio, Abramo comunque ha fallito. Non è stato fedele fino alla fine come Dio gli aveva richiesto. E nonostante questo fallimento, abbiamo visto la grazia di Dio che ha benedetto Abramo nonostante i suoi peccati e le sue cadute. La settimana scorsa abbiamo lasciato Abramo in Egitto e quest'oggi vedremo nel capitolo 13 e nella prima parte del capitolo 14 Abramo che rientra dall'Egitto nella terra di Canaan, che è l'attuale Palestina o l'attuale Israele. E vediamo quello che succede. Leggeremo questo capitolo e mezzo. Ci sono dei nomi strani, sono nomi medio orientali, quindi non so se li leggo bene, speriamo bene. Comunque, leggiamo dal capitolo 13, versetto 1. Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quello che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento e di oro. Continuò il suo viaggio nel meridione fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. E lì Abramo invocò il nome del Signore. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli pecore, buoi e tende, e il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso e non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: Ti prego, non ci sia discordia fra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te, alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà anche contare sui tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché lo darò a te. Allora Abramo levò le sue tende e andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e qui costruì un altare al Signore. Avvenne al tempo di Amraphel, re di Shinear, di Arioch, re di Elasar, di Chedorlaomer, re di Elam, e di Tideal, re di Goim, che essi mossero guerra a Bera, re di Sodoma, a Birsa, re di Gomorra, a Sineab, re di Adma, a Semeber, re di Seboim, e al re Bela, cioè Soar. Tutti questi ultimi si radunarono nella valle di Sidim, che è il Mar Salato. Per 12 anni erano stati soggetti a Chedorlaomer e al 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14, Chedorlaomer e il re che erano con lui vennero e sconfissero i Rephaim ad Asterot-Karnaim, gli Zuzei ad An, gli Emei nella piana di Cirlatain e i Corei nella loro montagna di Seir fino al Paran, che è presso il deserto. Poi tornarono indietro e vennero a En-Mispat, cioè Kades, e sconfissero gli Amalechiti su tutto il loro territorio, e così pure gli Amorei che abitavano ad Asson Tamar. Allora re di Sodoma e di Gomorra, re di Adma, di Seboim, di Bela, cioè Soar, uscirono e si schierarono in battaglia contro quelli nella valle di Sidim, contro Cedor Laomer, re di Elam, Tidel, re di Goim, Amraphael, re di Shinear, e Arioch, re di Elasar, 4 re contro 5. La valle di Sidim era piena di pozzi di bitume, i re di Sodoma e di Gomorra si diedero alla fuga e vi caddero dentro. Quelli che scamparono fuggirono al monte. I vincitori presero tutte le ricchezze di Sodoma e di Gomorra, tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andandosene presero anche Lot, figlio del fratello di Abramo, con i suoi beni. Lot abitava infatti a Sodoma. Uno degli scampati venne a informare Abramo, l'ebreo, che abitava alle querce di Mamre, l'amoreo, fratello di Escol, fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con Abramo. Abramo, come aveva detto che il suo fratello era stato fatto prigioniero, armò 318 dei suoi più fidati servi nati in casa sua, inseguì il re fino a Dan, divise la sua schiera per assalire di notte, egli con i suoi servi sconfisse e li seguì fino a Coba, che è a sinistra di Damasco, recuperò tutti i beni e ricondusse pure Lot, suo fratello, con i suoi beni e anche le donne e il popolo. Tutti questi nomi, tutte queste ripetizioni sono difficili da leggere in italiano, ma quando stai traducendo in ebraico è bello perché li hai già tradotto, quindi ripeti le stesse cose tante volte, quindi è facile passare gli esami alla fine. Quindi c'è un motivo anche in questo, c'è un po' di grazia anche in questi brani. Allora, la vita di Abramo rientra in Egitto, rientra dall'Egitto e rientra nella terra di Canaan. E ci sono 5 lezioni che impariamo da questo rientro, da questo ritorno. Il primo è che ci sono delle difficoltà inevitabili. Ci sono nella vita, anche dei credenti e soprattutto dei credenti, delle difficoltà che andremo a incontrare. E ci sono alcuni che dicono, se diventi un cristiano, se ricevi Gesù nella tua vita, se ti arrendi a Lui, da quel momento Dio ti darà tutto quello che ti serve. La tua vita sarà bella, sarai forte, in salute e benestante. Allora è vero che Dio alle volte benedice i suoi figli in quella maniera, ma non sempre. Ed essere un cristiano non vuol dire che la vita sarà sempre facile. Ci sono delle difficoltà inevitabili. Tutti i credenti, anche i più santi, anche i più bravi, hanno sofferto. Pensate a Gesù, la persona più santa, una persona perfetta, senza peccato. È una persona che era familiare con il patire. Quindi se c'è una persona che meritava di stare bene, di essere ricca, di essere benedetta, era Gesù. Eppure Gesù ha sofferto. Quindi lui stesso ci ha detto, siate pronti, in questa vita avrete difficoltà. Abramo, il padre di ogni credente, l'esempio da seguire per tutti noi, ha incontrato difficoltà nella sua vita. E queste difficoltà erano dovute alla benedizione di Dio. Dio lo ha benedetto. Abbiamo letto nel capitolo precedente, quando era in Egitto, che il faraone gli ha dato una marea di cose. Nonostante la debolezza e il peccato di Abramo, Dio, tramite il faraone, benedisse Abramo. Ora, proprio quella benedizione che Dio gli aveva dato, gli causa un problema. Perché lui è così ricco. E Lot è così ricco che non c'è abbastanza terra per il bestiame. E quindi i pastori di Lot e i pastori di Abramo litigano perché non c'è abbastanza erba, abbastanza acqua per il bestiame. Quindi Dio dà tanti doni ad Abramo e proprio quei doni che Dio gli dà gli causano problemi. Se Abramo non era così ricco, se Dio non avesse benedetto così tanto Abramo, nessun problema, nessun conflitto, nessuna divisione. E invece Dio benedice Abramo. E tramite quella benedizione di Dio ci sono dei problemi. E alle volte, proprio perché Dio ci benedice, andiamo a affrontare difficoltà che non avremmo affrontato. Alle volte delle cose ci vengono rubate. Ma se Dio non ci avesse mai dato quella cosa, non avremmo mai sofferto il furto. Saremmo poveri, nessuno ci rubava niente. Però Dio ci dà delle cose e poi tramite quelle vere cose che ci dà permette delle difficoltà nelle nostre vite, come Abramo. Ma queste difficoltà sono anche dovute alla richiesta di Dio. Abramo era in Cana non per la sua scelta, non era il suo piano lasciare la famiglia, la sua terra, la sua nazione, era il piano di Dio, lui ha obbedito Dio e il risultato qual è? Problemi. Non una vita facile, non tutto quello che Abramo desiderava, ma l'opposto. Si trova a doversi separare dal suo unico nipote, l'unica famiglia rimasta. Dio, lui obbedisce a Dio e siccome obbedisce a Dio si trova in difficoltà, si trova a affrontare delle prove, delle tribolazioni, dei conflitti che lui non voleva. Obbedisce a Dio e soffre. L'opposto di quello che noi pensiamo. Pensiamo, se io obbedisco Dio mi benedice. Solitamente lo fa, ma non sempre. Alle volte, proprio perché obbediamo Dio, ci troviamo a soffrire. Pensate ai nostri fratelli e sorelle nel mondo che stanno soffrendo proprio perché amano Dio, perché sono fedeli a Dio. Ci sono molti cristiani che vengono arrestati, picchiati, derubati, uccisi. Perché? Perché sono obbedienti a Dio. Fanno quello che Dio gli dice e la loro obbedienza gli causa sofferenza. Pensate a Gesù. Perché Gesù ha sofferto? Perché stava obbedendo il Padre, stava adempiendo la volontà di Dio. È proprio la sua obbedienza che lo ha portato a morire. Se lui disubbidiva il Padre, se lui non andava sulla croce, non sarebbe morto, non avrebbe sofferto. E invece proprio la sua obbedienza gli causò sofferenza. Quindi alle volte Dio nella sua provvidenza permette delle difficoltà nelle nostre vite, permette delle prove, proprio come risultato della nostra obbedienza. Non è quello che ci aspettiamo, ma è quello che a volte capita con Dio. Quindi queste prove, queste difficoltà che Abramo sta vivendo, sono da un lato dovute al fatto che Dio lo ha benedetto, al fatto che lui sta obbedendo quello che Dio gli ha detto, ma inoltre Abramo sta trovando queste difficoltà perché Dio le ha permesse. È la provvidenza di Dio. Dio ha guidato la vita di Abramo in un certo modo e proprio la guida di Dio ha permesso che certe cose accadessero. Alle volte pensiamo che il bene viene da Dio, ecco, è facile perché lo sappiamo, è biblico, però pensiamo che le cose brutte che succedono sono al di là del controllo di Dio. Prove, difficoltà, tribolazioni, chiamatele come volete, pensiamo che Dio non ha controllo di queste cose, che Dio non c'entra niente. Ma se Dio non è in controllo anche di quelle cose, non è più Dio. Se Dio non può controllare quelle cose, non è un Dio onnipotente che può fare qualunque cosa, non è un Dio sovrano, non è un Dio che controlla, è un Dio limitato. Ma questo non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è in controllo di ogni cosa. E Dio sapeva benissimo che dando quelle benedizioni Abramo avrebbe sofferto. E Dio sapeva benissimo che comandando a lui di andare da Ur dei Caldei alla Palestina che avrebbe sofferto. Lo sapeva. Era parte del suo piano, era parte del suo desiderio, della sua volontà per Abramo. Paolo dice in Romani che tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio. Le cose belle, le cose brutte, le scelte giuste, le scelte sbagliate, anche i nostri peccati alla fine, sono sotto il controllo di Dio. Dio usa ogni cosa per adempiere il suo piano. E quindi l'intera vita di Abramo, le cose belle, le promesse, le benedizioni, ma anche le difficoltà, le tribolazioni, erano parte del piano di Dio per Abramo. E alle volte nel piano di Dio ci sono difficoltà, ci sono sofferenze, non è sempre rose e fiori. Dio permette delle difficoltà, alle volte ci dice il perché di quelle difficoltà, spesso non ce lo dice. Alle volte vorremmo sapere, ce lo chiediamo, ma perché? È una punizione, è un insegnamento, è una prova, è un test, che cosa è? Perché lo stai permettendo? Alle volte Dio ce lo rivela, spesso non ce lo dice. È il suo piano. Sappiamo che tutte le cose cooperano per il nostro bene. Quello è il motivo. Quindi Abramo, come rientrando dall'Egitto in Canaan, affronta delle difficoltà inevitabili. La seconda lezione sono conflitti spiacevoli. Abramo si trova in difficoltà con suo nipote, che era suo figlio adottivo, perché suo fratello era morto, quindi lui si era preso cura di Lot. Ora, a causa delle ricchezze di tutti e due, non c'è abbastanza spazio, e quindi ci sono problemi, c'è tensione, c'è conflitto. E quindi Abramo soffre qualcosa che è forse una delle cose più difficili da sperimentare, che è un conflitto nella tua stessa famiglia. Sappiamo che ci sono conflitti al di fuori, al lavoro, a scuola, con i nostri colleghi, con i nostri vicini, e quasi quasi ce li aspettiamo e siamo pronti a gestirli, ma non ci aspettiamo difficoltà e conflitto con la nostra famiglia, e invece spesso li viviamo. Chi è la persona con cui litighiamo più spesso? La moglie? Il marito? Chi ci fa arrabbiare di più? I figli, le vere persone che amiamo di più ci fanno arrabbiare, e noi come genitori facciamo arrabbiare loro. Quando è che soffriamo di più? Quando un nostro fratello o sorella in Cristo ci fa qualche torto. Se litighiamo con uno che non conosciamo, con un collega, non ci diamo tanto peso. Ma quando litighiamo con qualcuno nella nostra casa, qualcuno a cui vogliamo bene, è molto più pesante, è molto più difficile. E Abramo si trova a gestire questo conflitto con un suo figlio adottivo, una persona che lui ama, una persona che lui vuole bene. E ora si trova a gestire un litigio, non una bella esperienza. In più ci sono problemi all'esterno, ci sono conflitti all'esterno. Ci dice nel capitolo 13, al versetto 7, che i cananei e i ferezei abitavano a quel tempo nel paese. Quindi non erano amici di Abramo questi, perché era un differente tribù, differente clan, differente popolo. Abramo era uno straniero. E sappiamo come ci si sente a volte da stranieri. Io sono stato 12 anni all'estero e spesso mi sono trovato bene, ma dei momenti mi rendevo conto, questa non è casa mia. Questa gente mangia cose che io non mangerei mai in vita mia. Si veste in modi che io proibirei per legge. Non ero a casa. E sappiamo che per alcuni che vengono dall'estero è molto difficile diventare parte di quella cultura. E Abramo era in un contesto di persone diverse da lui, che adoravano un Dio diverso da lui, con costumi e abitudini diverse. E spesso questa diversità crea tensione. Pensate noi in Italia adesso, con tutti questi migranti che vengono dall'Africa, dal Medio Oriente, crea tensione. Anche chi vuole riceverli, però c'è tensione, ci sono difficoltà, non è facile. E in più c'è la guerra. Non bastava problemi in casa e con questi popoli, arrivano anche questi re con dei nomi strani, da posti strani, e invadono la terra dove Lot vive. E troviamo nel capitolo 14 che Abramo sfida un esercito con 318 persone. Deve combattere, deve andare in guerra. Diceva prima Nunzia, siamo riconoscenti che non siamo in guerra. Abramo, tra le altre difficoltà che ha dovuto soffrire, anche in guerra è dovuto andare. Ha dovuto prendere la sua vita, la vita dei suoi servitori, e rischiare quella vita per salvare il suo figlio adottivo. Non una vita facile. Conflitti. Quindi se Abramo, che era un uomo di Dio, un uomo di fede, ha sofferto così tanti conflitti, è possibile, è normale che anche noi sperimentiamo conflitti nella nostra vita, dal di fuori ma anche dal di dentro. Spesso la scrittura ci dice che siamo in lotta, siamo soldati, e nella nostra vita spesso abbiamo conflitti da risolvere. E abbiamo qui in questo capitolo anche il modo giusto di risolvere dei conflitti. Comunque Abramo, rientrando dall'Egitto in Canaan, sperimenta difficoltà, ma anche conflitto. La terza lezione, vediamo qua una scelta disastrosa. Abramo cerca di risolvere questo conflitto con Lot e gli dice: senti, siamo fratelli, non voglio litigare con te. L'unica soluzione è che tu vai a destra e vado a sinistra. Se tu vai a nord, io vado al sud. Tu decidi dove andare. Ok? E alle volte l'unico modo per non litigare è di non vedersi. Ci sono delle persone così diverse da noi, sono delle persone che quando le si appelle, la prima cosa vorresti fare è litigarci. E ci sono delle realtà alle volte, delle situazioni che si ripetono per tanto tempo, che portano una tensione, una divisione così forte che l'unico modo per risolverla è quello di andare per strade diverse. Vi ricordate Paolo e Barnaba? No, due uomini di Dio. Paolo l'apostolo che ha scritto così tante lettere nella Bibbia, Barnaba l'uomo di consolazione. C'è stato un momento, questi due uomini di Dio non si potevano sopportare. Uno è andato a Cipro e l'altro è andato dall'altra parte. Alle volte è buono, fratelli, se non riusciamo veramente a sopportarci, a prendere due strade diverse. Quindi Abramo dice a Lot: senti Lot, vai dove vuoi, io vado dall'altra parte, così non litighiamo più. E Lot cosa fa? Si trova la scelta. Abramo gli dà la scelta a lui, quindi lui ci pensa e cosa fa? Lui guarda e vede che la pianura di Sodoma e Gomorra è bellissima. Per una persona con bestiame che gli serve acqua e gli serve erba, vede una pianura che dice come il giardino di Dio, come l'Eden, come l'Egitto, dove c'è tanta acqua, dove c'è tutto quello che mi serve, dove c'è tutto quello che la mia famiglia ha bisogno, che il mio bestiame gli serve. È la scelta giusta da fare. Umanamente parlando non ci sono no brainer, dicono in Gran Bretagna, non ci devi neanche pensare. Vai lì e tutto andrà bene. Ha pensato con la sua testa, ha guardato le cose da un punto di vista solamente umano. Certo dobbiamo pensare umanamente perché siamo uomini, Dio ci ha dato un cervello per usarlo, ma il problema di Lot è che lui ha guardato con i suoi occhi ma non con gli occhi della fede. Ha pensato: se vado qui diventerò ricco, ancora più ricco, o almeno manterrò un buon tenore di vita. Non ha guardato che dove stava andando, non ha visto che dove stava andando era Sodoma e Gomorra. È il commento che ci dice qua, versetto 13, che erano perversi e grandi peccatori. Lo sapevano tutti, era rinomato quasi da Sodoma. Ma la pianura è bellissima. C'è una bella vista, la terra è fertile, se vado lì ce la faccio. Non importa se queste persone sono perverse, pericolose, immorali, peccatrici, non importa. La terra è bella. Pensate ad esempio alla scelta, alle volte magari si apre la possibilità per un lavoro ben pagato. Però è un contesto dove non è tanto biblico, non è tanto secondo la volontà di Dio. Umanamente diciamo sì, ma lo stipendio è molto buono, posso provvedere ai bisogni della mia famiglia. E quello è giusto. Ma ne vale la pena? Lot ha guardato all'aspetto materiale nella sua scelta, non a quello spirituale. E questa scelta ha portato un compromesso crescente. Vedete, ci dice che lui si avvicinò, piantò le sue terre verso Gomorra. Versetto 11. Lot scelse per te tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente, si separa uno dall'altro. Abramo stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando la sua tenda fino a Sodoma. Piano piano, prima ha preso la pianura, sì, però posso vendere più facilmente il mio bestiame se mi avvicino a Sodoma. Pianto la tenda vicino a Sodoma. Nel capitolo 14 lui è sequestrato, è rapito con la gente di Sodoma, perché lui è un cittadino di Sodoma adesso. Si è avvicinato sempre di più a quella città. E più tardi troveremo che lui è uno degli anziani della città, è uno dei politici della città. Piano piano la sua scelta all'inizio era la pianura, poi vicino alla città, alla fine lui era membro di una città che era perversa agli occhi di Dio. E spesso quando noi facciamo una scelta come Lot, quando l'unica cosa che ci interessa è l'aspetto materiale, quando non vediamo le conseguenze spirituali delle nostre scelte, andiamo a finire in un circolo vizioso, una spirale, sempre peggio e sempre peggio. Andiamo a fare scelte sempre più sbagliate. Un peccato tira l'altro. Spesso, l'esempio della rana, non ho mai mangiato rana in vita mia, però si dice che la si mette nell'acqua fredda e la si fa cucinare. La rana non sta bene l'acqua fredda, l'acqua si scalda, la rana non se ne accorge, si abitua, fino a quando poi è troppo calda e muore. E così è con il peccato. Prima un peccato piccolino non ci dà tanto fastidio, ci abituiamo a quel peccato, poi ne aggiungiamo un altro, fino a quando è troppo tardi. Un peccato tira l'altro. Abbiamo visto Abramo, lui stesso nel capitolo precedente, va in Egitto disobbedendo a Dio, che ha detto stai a Canaan, lui va in Egitto, poi dice alla moglie fai finta di essere mia sorella anziché essere mia moglie. Quindi la sua scelta portò altri peccati, e spesso quando facciamo scelte che sono semplicemente umane, senza mettere Dio nella foto, nell'immagine, poi ci troviamo in situazioni sempre peggiori. E la sua scelta è stata disastrosa perché ha causato delle conseguenze terribili. Innanzitutto è stato rapito con la città, quindi non è andata tanto bene a livello finanziario come pensava, c'è stato un crack finanziario, una guerra, non tanto produttiva e tanto conveniente a livello fiscale, materiale e umano. Ma in più l'apostolo Pietro ci dice che Lot si tribolava nel suo cuore. Era un uomo giusto Lot, l'uomo era un uomo di Dio, Lot era un credente, era un seguace del Signore. Vivere in una realtà così piena di peccato lo appesantiva. Pietro dice che soffriva nel vedere tutto quel peccato intorno a lui, ma era la sua scelta. Dio non l'ha mandato lì, lui è voluto andare lì e ha sofferto a causa di quella scelta. E più là nella storia di Abramo sappiamo che Dio distrusse Sodoma e Lot rimase vivo, lui con due figlie, perse tutto quanto quello che aveva. Aveva pensato solo al suo portafoglio, alle sue realtà materiali, e questo fu un disastro. Abbiamo inoltre qua una condotta esemplare. Abramo era l'anziano, Lot il giovane. Abramo poteva dire a Lot, senti bello bè, diciamo in Sardegna, senti caro mio, io sono il più grande, io decido. Io vado dove conviene e tu t'arrangi. Poteva fare così Abramo, ma non lo fece. Abramo, che aveva l'autorità di scegliere per primo, disse a Lot, tu scegli per primo. Tu vai dove pensi sia meglio per te. E io ti assecondo e vado dall'altra parte. Vi ricordate cosa dice Pietro nella sua lettera? Abbiamo considerato questo insieme. Dice che una delle fondamentali caratteristiche del credente è l'umiltà. Rinunciare ai propri diritti per il bene dell'altro. E Abramo ha detto a Lot, io rinuncio ai miei diritti, ti servo, voglio il tuo bene, voglio che tu prosperi, tu scegli dove è buono per te. E io mi accontento del resto. Che esempio? Di umiltà, di servizio, di amore. Ha dato via quello che era il suo diritto e l'ha data a qualcun altro. Un esempio per noi da seguire, un esempio che Gesù stesso ha seguito e che ci ha lasciato. Paolo ci dice che Gesù, che è Dio, quindi che ha tutto quello che vuole, tutta la gloria, l'onore, le ricchezze, tutto, si è spogliato di tutto quello che lui era. È diventato uno di noi, un servo dei più umili per il nostro bene. E Paolo dice, questo deve essere il modo in cui voi vi comportate, pronti a sacrificarvi per il bene dell'altro, pronti a servire, a umiliarvi per il bene del vostro prossimo. Un'altra cosa che vediamo in Abramo è che lui cerca la pace. Dice, siamo fratelli, non è bello litigare, non voglio litigare con te. Non mi piace questa tensione, questo conflitto. Voglio stare bene con te. Voglio essere felice di vederti e voglio che tu sia felice di vedere me. E anche i nostri pastori, non è buono che loro siano in guerra tra di loro. Non è una cosa bella questa. Abramo è un uomo che cerca la pace. Nel suo sermone sul monte Gesù ci ha detto le beatitudini. Le beatitudini sono la descrizione del vero credente. E una delle caratteristiche del vero credente qual è? Cerca la pace. Beati quelli che cercano la pace. Abramo è uno che cerca la pace, che non gli piace la tensione, il conflitto. È un esempio da seguire. Abramo è un uomo di fede. Perché Abramo disse ad Lot, tu scegli prima? Da un lato c'è l'amore per Lot, ma anche c'è la fiducia che Dio provvederà per lui, che Dio guiderà ogni cosa secondo le sue promesse, che Dio gli ha promesso la terra e Dio gliela darà. E quindi non importa dove Lot va, se Lot prende il meglio, Dio provvederà per Abramo. E quindi, avendo questa fiducia in Dio, Abramo è pronto a dare quello che era suo a Lot. E alle volte noi non siamo disposti a essere come Abramo, a cercare la pace, a servire, perché non ci fidiamo di Dio come Abramo ha fatto. È difficile. Sembra che dipenda da noi, dalla nostra saggezza, dal nostro fare, e non dal fare di Dio. Vi ricordate nel capitolo precedente, Abramo ha cercato un sotterfugio. Sara, tu di che sei mia sorella. Immaginatevi dire questa a vostra moglie. Fai finta di essere mia sorella, anche se questo vuol dire andare a letto con un altro uomo, ma fai finta di essere mia sorella. Un sotterfugio umano per scampare da un pericolo. Ha imparato la lezione Abramo adesso e si sta fidando di Dio, non della sua saggezza, delle sue scelte, ma della grazia di Dio. E in più c'è adorazione. Al versetto 4 ci dice che va a Betel, dove ha fatto il primo altare, e poi più tardi ci dice che andò in un altro posto e lì invocò il nome del Signore. Ovunque Abramo andava, lì adorava Dio. In ogni posto, un altare, sacrifici e lode a Dio. Ovunque lui è andato, adorava Dio. Un esempio per noi da seguire. Dobbiamo in ogni cosa cercare il Signore, la sua presenza, la sua benedizione, ma anche ringraziarlo e adorarlo per quello che lui ha fatto, per quello che lui è. Un esempio nella sua condotta. Infine, una promessa divina. Ci dice dal versetto 14, dopo che Lot è andato via, Dio gli dice a Abramo, tutto quello che vedi sarà tuo. Inoltre avrai così tanti discendenti che non si potranno contare. Ricordatevi che la moglie di Abramo, Sarai, era sterile. Abramo aveva un'ottantina d'anni, sua moglie 10 anni più giovane, non viene facile avere figli a quell'età lì. E Dio gli dice, non ti preoccupare Abramo, non si potranno contare i tuoi figli. Quindi questa è la stessa promessa che io ho fatto in capitolo 12. Dio sta ripetendo le stesse promesse. Perché? Perché ce le dimentichiamo le promesse di Dio, le dubitiamo, non ne siamo sicuri, pensiamo che qualcosa è cambiato in Dio, quindi forse Dio non lo farà più. Noi cambiamo, le circostanze cambiano, ma Dio rimane lo stesso. Dio non può negare se stesso, Dio deve mantenere la sua promessa. E quindi lui ricorda a Abramo, non mi sono dimenticato di te, della promessa e del patto che ho fatto con te. Te lo ripromesso, ti sto riassicurando adesso che quello che ti ho promesso lo farò. La terra sarà tua e tu avrai discendenti come la polvere della terra. Vediamo che questa promessa sia in parte adempiuta nel popolo di Israele. Sappiamo che ai tempi di Salomone, per esempio, tutta quella zona che adesso è Libano, Israele, fino a Damasco, giù fino all'Egitto, Salomone governava quella zona lì. E il popolo era numeroso, quasi non si poteva contare. Però ricordatevi cosa abbiamo detto all'inizio di questo studio. Queste promesse non si limitano ad Abramo. Queste promesse hanno il loro adempimento in Cristo, in Gesù. Paolo ci parla dell'Israele di Dio. Chi sono gli Israele di Dio? Sono i figli di Abramo. E chi sono i figli di Abramo? Solo i giudei? No, i giudei e i gentili. Chiunque crede in Gesù è un figlio della promessa, perché in Gesù diventano i figli di Abramo, perché la promessa, il seme, è Cristo, non è Isacco, è Cristo. Lui è l'adempimento pieno della promessa che Dio fece a Abramo qua. Ed è interessante, guardate, dice, non si potranno contare. Il popolo di Dio non si potrà contare. Noi spesso pensiamo che la Chiesa è piccola, che ci sono pochi figli di Abramo. La promessa è, ce ne sono tantissimi. In Isaia 53 dice che Gesù è morto per molti, non per pochi, per molti. Questo vuol dire che molti saranno figli di Abramo, che molti saranno parte del popolo di Dio, che molti saranno salvati. Quando andremo in cielo, nel nuovo cielo e nuova terra, il numero di coloro che saranno con Cristo, i figli di Dio, saranno così tanti che non potremo contarli. Non saremo soli, ci saranno tanti. E questo ci dovrebbe dare una grande speranza, che Dio è un Dio di grazia e che nella sua grazia salverà tante persone. Dice Ezechiele che Dio non ha piacere nella morte dell'empio. Come giusto giudice, Dio giudicherà l'empio, la persona disobbediente. Dio la giudicherà. Ma lui non ha piacere. Il suo piacere, dice, è che un uomo si penta e viva. Questo è quello che Dio vuole. Dio è un Dio di grazia, un Dio misericordioso, lento all'ira e di gran benignità. Dio salvò Abramo, che era un uomo che adorava altri dei, altri idoli, e Dio lo salvò. E benedì lui e la sua famiglia, e tantissime famiglie tramite lui. L'intero mondo è benedetto a causa di quest'uomo. Dio è un Dio di grazia. E se tu vai a lui, Dio ti farà grazia.